Eccoci, buon pomeriggio alla Biennale Tecnologia. Questo pomeriggio abbiamo due ospiti eccezionali per discutere di un lato della questione della sostenibilità. Tecnologia, sostenibilità, e cultura della crescita illimitata, il limite, il senso del limite sia dal punto di vista della nostra intima condizione psicologica, sia dal punto di vista di una cultura che ha trasformato l'illimitata crescita in una sorta di religione, come dice Serge Latouche nel suo libro Come reincantare il mondo, che è uscito recentemente con Bollati Bringhieri. E come ha insegnato da parecchio tempo, la prima uscita del libro Storia dell'arroganza è del 2003, se non mi sbaglio, Luigi Zoia, Storia dell'arroganza, il cui sottotitolo era Psicologia e limiti dello sviluppo. Psicanalista junghiano, ha studiato a Zurigo, mi ha fatto sentire una registrazione di Carl Gustav Jung che mi ha fatto venire i brividi una volta e gli sono ancora grato di quella esperienza. Serge Latouche, che tutti abbiamo seguito nella sua vicenda di creatore di un dibattito che non esisteva prima sulla decrescita e sulla possibile felicità della stessa. Siamo quindi, come vedete, felicità, psicologia, religiosità del sacro della crescita illimitata, ma siamo di fronte al tema centrale della sostenibilità. Ci sono dei limiti allo sviluppo, ci sono dei limiti del pianeta, ci sono dei limiti nelle forme con le quali noi sfruttiamo il pianeta, ma fondamentalmente è qui i nostri due maestri ci aiuteranno a capire, ci sono dei limiti anche nel nostro desiderio di avere dei limiti, nella nostra cultura, nella nostra condizione umana. Noi cerchiamo, noi stiamo meglio se sentiamo i limiti, ma abbiamo costruito una cultura che i limiti li voleva distruggere. Siamo in mezzo a un anno nel quale la limitatezza è diventata la condizione quotidiana e quindi siamo di fronte a una discussione dalla quale io non voglio togliere un minuto di più, ma che farei partire dalla impostazione che ha voluto dare a questo dibattito Luigi Zoia, che ripeto ha un numero incredibile di pubblicazioni, ma nel caso della storia dell'arroganza si è proposto il tema dei limiti e dello sviluppo. Luigi Zoia.
Partirei per far capire come ci troviamo di fronte a paradossi e a inversioni che riguardano l'atteggiamento di ognuno di noi, un grande maestro, in questo caso Freud, non Jung, dice in uno dei suoi testi più famosi del 30, 30 e qualcosa, il disagio della civiltà, dice che la civiltà serve per difendere l'uomo dalla natura. In meno di un secolo il rapporto tra l'uomo, l'economia e le tecniche si è rovesciato talmente che ora abbiamo bisogno della civiltà o cultura, stando alla lettera di Freud, per difendere la natura dall'uomo. Durante tutto il secolo scorso noi abbiamo avuto a che fare rimossi, le prese di coscienza di quello che era rimosso, torniamo a Freud che diceva la sessualità era rimossa, in precedenza Marx aveva detto che l'economia era rimossa, quello che sarebbe importante considerare è che noi, se non facciamo attenzione, rimuoviamo la componente umana personale in questa corsa verso l'illimitato, perché in teoria apparentemente tutto è nelle mani degli 8 miliardi di persone che popolano la Terra. Queste persone desiderano sempre di più. Il desiderio si è capovolto, si è fatto illimitato, e come diceva Di Biase introducendo il tema, facendosi illimitato non dà maggior soddisfazione all'uomo, al contrario si creano delle soddisfazioni paradossali, no? La terra è limitata, ma il desiderio su cui esprimiamo i nostri bisogni scappa di mano. Paradosso del desiderio più semplice e più evidente a tutti sta nel fatto che se prendiamo il paese come al solito più virgolette avanti nel progresso, cioè nello sviluppo economico, quindi non necessariamente nel progresso dal punto di vista che cerchiamo di sostenere, gli Stati Uniti, l'alimentazione, il rapporto col desiderio più semplice, quello di nutrirci, è scappato quasi completamente di mano. Già da tempo più di un terzo dei cittadini degli Stati Uniti sono obesi, le ultime proiezioni del New England Journal of Medicine, il più autorevole, sono che intorno al 2030 circa metà della popolazione americana sarà obesa, e tra l'altro sicuramente questo 1 su 2 includerà le donne e la popolazione di colore e la popolazione cosiddetta sotto la soglia di povertà. Cioè l'essere umano è passato in un tempo molto rapido dalla sottoalimentazione alla sovralimentazione. Questo forse si può osservare più per noi europei che abbiamo viaggiato, si poteva osservare più facilmente in un posto come il Brasile, dove fino a poco tempo fa vedevamo la maggioranza della popolazione un po' sottonutrita, e di colpo è esplosa una sindrome di tipo americano. Quello che è interessante però è che sono le persone che hanno più bisogno e quindi che hanno meno disponibilità economiche a incassare questo eccesso di calorie. E quindi c'è un paradosso nel rapporto col desiderio, perché sappiamo benissimo istintivamente che queste persone sovrappeso, che tra l'altro abbiamo visto abbondantemente negli ultimi giorni alla televisione, perché tipicamente erano così i sostenitori ai comizi di Trump, vorrebbero stare meglio, mangiare meglio, ma c'è una situazione di iposoddisfazione della, no? È quasi una anestesia del gusto di qualcosa di così importante mentre mangiamo, e in fondo in paesi come l'Italia o la Francia, relativamente ricchi e comunque che hanno tutte le possibilità di sovralimentazione, la situazione si sta facendo allarmante, ma non è ancora così fuori controllo come negli Stati Uniti, perché c'è più rapporto col desiderio di mangiare, no? Però c'è qualcosa di paradossale che sfugge continuamente ai singoli, e naturalmente ci riporta al fatto che non basta appellarsi alla ragionevolezza e non basta diffondere l'informazione fra i singoli. Negli Stati Uniti ci sono le cosiddette lobby, già Obama fra i suoi programmi, fra i primi, aveva quello di ridurre la quantità di zuccheri nei cosiddetti soft drinks, e non è riuscito per le pressioni della lobby, no? Il valore di una sugar tax perché si dice appunto proprio perché sono i più poveri a consumare queste bevande trash, sarebbe minimo quello che si chiede a loro di più, e enorme invece sarebbe il risparmio sulle cure per la salute. Ma è praticamente, almeno in un sistema come quello americano, ma di fatto anche in Europa, difficilissimo far passare delle proposte ragionevoli come questo. Ecco. In modo molto simile è difficilissimo far passare delle limitazioni come la Tobin Tax, delle limitazioni alla espansione, alla bulimia, non delle persone, ma alla bulimia del mondo in cui viviamo, che è prima di tutto, non bisogna dimenticarlo, più ancora che una bulimia economica, è una bulimia finanziaria. I circuiti finanziari che attraversano il mondo ogni giorno in cerca di qualche affare sono superiori a tutte le riserve messe assieme della Banca Centrale Europea o della Fed Bank americana, quindi anche gli stati più potenti hanno perso la possibilità di controllo. Ci vorrebbero delle leggi restrittive, ma ogni paese ha paura di restare indietro nei mercati introducendo delle limitazioni, per esempio la limitazione ai software che continuano ad acquistare in borsa automaticamente, lucrando sulle differenze minime, e costituendo, tra l'altro, mi permetto di dirlo, un pericolo psicologico. Io ho avuto, vivendo in una città come Milano, non pochi pazienti che lavoravano nel mondo delle banche e della finanza e che mettevano questi software in funzione mentre dormivano, sperando che sul loro conto personale il software gli facesse incassare qualcosa, no? Ma tutto questo si basa su un meccanismo velocissimo, su interventi minimi e su un altro meccanismo che si chiama stop loss. Se cominci a perdere, puoi impostare la possibilità che ti faccia perdere solo fino a un certo punto. Ecco, questo solo per suggerire come una funzione fisiologica semplice, non solo come l'alimentazione, ma anche come il sonno, vada a quel paese in questo tipo di vita, perché queste persone vanno a dormire sperando che la macchina, che il software, guadagni per loro, e ovviamente non dormiranno mai il sonno dei loro antenati.
E ci torniamo, Zoia, perché adesso con questa apertura sull'economia naturalmente ci porta nell'area di interessi di Latouche. Io credo che queste primissime intuizioni che ci ha portato Zoia sul rapporto tra l'illimitatezza del desiderio e le logiche finanziarie siano una parte delle questioni sulle quali Latouche ha pensato parecchio. Del resto insomma, finanziaria è una macchina che ricorda la sua mega macchina, e quindi credo che da qui possa lui ripartire per darci un'idea di come siamo diventati capaci di vedere una religione, un sacro in tutto questo, e di come secondo lui sia possibile ritrovare un limite senza soffrirne.
Grazie. Allora, l'amico Luigi Zoia ci ha mostrato i fondamenti antropologici e psicologici dell'illimitatezza. Effettivamente, dentro l'uomo c'è questa desiderio illimitato, che anche questo è una bella cosa che ci porta a andare avanti, ma è anche rischioso. E tutte le società, salvo la nostra, hanno cercato di domare ciò che i greci chiamavano l'ubris, la dismisura, con un, non sempre con grande successo, ma di, almeno faceva parte del, dell'etica delle, delle società. Fino alla, al XVII secolo, dove soprattutto in Inghilterra, con Hobbes, poi anche questo straordinario personaggio Bernard de Mandeville, che hanno totalmente rovesciato l'etica, che era più o meno l'etica di tutte le società, che cercava la misura, di limitare l'ubris, la dismisura, di porre dei limiti. E con la sua favola degli api, Bernard de Mandeville ci ha detto ma che dobbiamo rovesciare l'etica, dobbiamo ciò che pensavamo cattivo e buono. I vizi privati fanno la ricchezza pubblica. Allora si deve non cercare di limitare, perché se limitiamo i nostri desideri ci porterebbe all'austerità. L'alveare nella favola degli api, l'alveare che vuole la, la frugalità, porta alla, alla povertà. Invece l'alveare viziosa diventa ricca. E allora, naturalmente, questo ha fatto scandalo, ma abbiamo, questo ha dato la possibilità di sviluppare un sistema economico che già Aristotele aveva più o meno aveva avuto l'intuizione, che diceva che non si doveva prendere questa, questa strada, questa dismisura con il denaro, fare denaro con denaro. Questa è la base del capitalismo. E allora questa dismisura porta alla, alla religione della crescita, e a, il risultato dopo naturalmente la trasformazione del capitalismo, prima capitalismo commerciale, in un capitalismo industriale, in un termo, in un sistema termo-industriale, con, dopo l'invenzione della macchina a vapore che ha permesso lo sfruttamento delle, di un dono della natura che sono le energie fossili, e che ha permesso di andare oltre tutti i limiti conosciuti prima. E allora questo ha permesso la creazione della società della crescita, che è una società che ha per fine non la crescita per soddisfare i bisogni, che sarebbe una cosa bella, ma la crescita per la crescita, crescere all'infinito. E questo è basato su tre cose, che l'illimitatezza della produzione, si deve produrre sempre di più, ma questo significa l'illimitatezza dello sfruttamento delle risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, come il famoso petrolio, per esempio, ma anche tutte le miniere. Poi l'illimitatezza del consumo, si deve, perché se si produce sempre di più, si deve consumare sempre di più, ma come la natura ci ha dotato di uno stomaco limitato, anche se cerchiamo, come ha detto Luigi, di andare oltre, che porta all'obesità, e allora, allora si deve creare dei bisogni artificiali, sempre più bisogni e sempre più artificiali. E per questo serve la pubblicità, ma anche l'obsolescenza programmata e il credito. Poi, se si produce e se si, si consuma sempre di più, si crea naturalmente sempre più rifiuti. La terza illimitatezza è l'illimitatezza dei rifiuti. Ma questi rifiuti significa l'inquinamento illimitato della terra, dell'aria e dell'acqua. Allora l'illimitatezza dell'inquinamento dell'aria porta a questi inquinamenti, l'aria che non può più essere respirato, che è pieno di particelle che generano malattie polmonari, eccetera, cardiovascolari, e poi l'illimitatezza delle emissioni gas effetto serra che porta al famoso riscaldamento climatico. L'illimitatezza dell'inquinamento dell'acqua porta che non possiamo più bere l'acqua delle sorgenti, l'acqua dei fiumi, dobbiamo creare un'acqua artificiale, l'acqua è diventata un prodotto industriale. E anche l'inquinamento degli oceani, che è una cosa, gli oceani sono giganteschi, ma alla fine c'è una minaccia della disparizione della ricchezza aleutica, vuol dire che dei pesci, dei crostacei, eccetera. E l'illimitatezza dell'inquinamento della terra, allora trasformiamo la terra in un deserto. E con l'agricoltura produttivista ogni anno si crea più o meno 16 milioni di ettari di deserto. Finora abbiamo riuscito a compensare questi deserti distruggendo le foreste, ma distruggendo le foreste può anche favorire le pandemie come il coronavirus che ci ha impedito di ritrovarsi a Torino oggi. E allora, con questo sistema siamo diventati tutti tossicodipendenti di questo sistema, siamo presi in questo software. Allora, per uscire da questo incubo si deve cambiare il software. Per questo dico che dobbiamo decolonizzare il nostro immaginario, dato che il nostro immaginario è stato colonizzato da questa dismisura della modernità e dobbiamo naturalmente intraprendere, e questo è il lavoro dell'amico Zoya, una cura di disintossicazione.
È proprio bravissimo ad alzare la palla Serge Latouche per il prossimo passaggio, che in qualche modo, lasciatemelo dire, l'ubris e la dismisura ha a che fare con il capitalismo, ma diciamo che negli ultimi 40 anni si è superata, insomma, questa logica da, diciamo, Thatcher, Reagan, con un'ideologia della liberalizzazione, della privatizzazione che ha conquistato tutto l'Occidente, anche le sinistre in Occidente, abbiamo vissuto questa dismisura fatta legge culturale generalizzata. Ora, ci sono molte conseguenze di questo, ma io vorrei spingere i nostri due ospiti, i nostri due magistrali intellettuali a guardare oltre al percorso che ci ha portato fin qua, li vorrei spingere a aiutarci a guardare il percorso che abbiamo di fronte. Uno dei punti sui quali c'è grande discussione, critica, non più fideistica convinzione dell'energia salvifica che abbiamo a disposizione, è il fatto che nel mondo che si è digitalizzato ci siano le opportunità per risolvere i malesseri che ci sono stati portati dal contesto precedente e dalle tecnologie precedenti, la tecnologia digitale essendo una forma con la quale si può ripensare il comportamento e la società insieme. Naturalmente abbiamo sotto gli occhi tutte le contraddizioni di questo tipo di fiducia, ma vorrei che loro ci commentassero, appunto a partire da Zoya, visto che Serge Latouche ha parlato di software, che cosa sta portando la dimensione digitale nella nostra capacità di pensare, di stare insieme e di guardare avanti, di importante, sia in termini di critica sia in termini di opportunità, se lui vuole. Luigi Zoya.
Ma il digitale è semplicemente un mezzo. Io tornerei all'idea di un umanesimo, se non ci sono delle possibilità di persuasione delle persone, e come accennavo per esempio la persuasione riguardante l'alimentazione, in teoria è facile, gli argomenti sono immediati e semplici, però arriva pochissimo. In sé il digitale, certo, offre delle possibilità prima impensate di costituire degli immensi nuovi plusvalori. Ma questi plusvalori dove vanno a finire poi? Ci vorrebbe un governo mondiale, ci vorrebbe un sistema di tassazione che li prelevi da quelli che li hanno intascati, e anche il cambiamento per certi aspetti epocale importantissimo di presidenza negli Stati Uniti, ma non sposterà quasi niente, perché Biden non ha la possibilità di far passare una vera tassazione di queste. E poi dovrebbero esserci degli accordi fra gli stati potentissimi che permettano di spostare non solo all'interno dei paesi, ma anche al loro esterno. Questi. Quindi è una bellissima fantasia teorica, ma di tutto questo vedo poco. Quello che vorrei sottolineare come psicanalista è appunto un aspetto psicologico sul carattere dei messaggi che, per esempio, in questa tavola rotonda possiamo tentare di diffondere. Tante volte si dice c'è qualcosa di troppo messianico o qualcosa di troppo catastrofistico in certi discorsi, e quindi le persone non hanno voglia di ascoltarli. Benissimo, o malissimo, ma catastrofistico perché ci sono delle possibilità di catastrofi climatiche che vanno crescendo, nessuno riesce a calcolarle, però ci sono. E qualcosa di messianico perché, se posso per sommi capi ricostruire la mia analisi, ovviamente impostata sulla psicanalisi e sulla psicanalisi di Jung, cioè sull'idea non tanto della psiche individuale quanto di un inconscio collettivo, e quindi di miti che ci popolano, che vivono attraverso di noi, che noi li si voglia o no, e che tendono a riapparire in tutte le epoche, come è stato accennato già anche in questi brevi minuti. Fra i miti, fra le storie raccontate nelle epoche più diverse e nelle civiltà più diverse, c'è quello di una hubris punita, dell'arroganza, dell'eccesso punito. No? Quello però era naturalmente appartenente a una narrazione meta qualcosa, metafisica e religiosa, ed era tipicamente quella della radice da cui in parte tutti noi ancora oggi veniamo, cioè il mito greco, la sapienza greca, che, come accennava anche Serge, per esempio, indirettamente improntava anche le espressioni di un pensatore relativamente laico come Aristotele, il quale dice che la democrazia funziona, lo stato ideale funziona, quando tutti gli oratori possono ascoltare chi parla sulla piazza, quindi niente microfoni, niente internet, niente video, e una dimensione umana e una comunicazione umana. No? Tutto questo si va poco alla volta perdendo, ma se guardiamo si va già perdendo quando passiamo dai greci a Roma, perché la civiltà di Roma, intanto nell'estetica, lo sappiamo, prende a prestito i modelli greci, ma subito li cala in un minor livello estetico perché tende ad arricchire troppo gli ornamenti, ma comunque nel sistema politico è già un sistema votato alla espansione, come il sistema capitalistico moderno, probabilmente nella sostanziale laicizzazione delle classi dominanti romane, che sono abbastanza simili in questo a quelle dell'Occidente moderno, c'è un push, una spinta verso l'espansione che tende a fermarsi sempre di meno, salvo quando poi le circostanze geopolitiche, storiche, nel senso più tradizionale, poco alla volta fanno crollare l'impero romano. No? E tutto questo comunque va avanti, gli imperi rimangono espansivi, rimangono imperi, quello che domina nei sistemi politici è la tendenza all'impero e in tempi moderni, in quella che chiamiamo l'epoca moderna, alla fine dell'Ottocento, Nietzsche ci dice che Dio è morto, questo per sintetizzare, può piacere o meno, ma comunque parla di un fatto, parla della laicizzazione della cultura ormai definitiva all'interno dell'Occidente, e la psicoanalisi, soprattutto di Jung, ci dice che quando scompaiono certi referenti che in qualche modo avevano dominato il discorso pubblico da sempre, la religione, no? il meta qualcosa, scompare quel riferimento, scompare la figura degli dèi o di Dio, ma non scompare la pulsione umana che aveva determinato la nascita di quelle figure, magari un po' ingenue, onnipotenti, su cui proiettavamo, questo è il termine psicanalitico, i nostri desideri nei loro aspetti più onnipotenti. Quindi pian piano tutto viene sostituito dalla scienza e dall'economia, il discorso, diciamo, il contenitore religioso, no? Che non hanno, non hanno più un contenitore assoluto e quindi tendono, ci sentiamo autorizzati, no? Questo è molto difficile e quindi si deve ricreare qualcosa che non è solo un discorso tecnico, no? Che abbia una forza equivalente a quella atmosfera contenitiva dei valori superiori, dei valori meta che abbiamo perduto, cosa difficilissima, ma che secondo me rende ragione del fatto che poi, appunto, ci dicono siamo messianici, siamo parareligiosi, siamo quasi fanatici. Certo, siamo quasi fanatici perché, ecco, viene in mente un'altra cosa e poi chiudo, perché ci sono le possibilità di catastrofi, al di là della catastrofe economica predetta già da Marx o di quella demografica predetta da Malthus, no? Poi contenute con meccanismi che si creano di volta in volta di limitazioni, la crescita della popolazione non è sotto controllo, però è stata contenuta, le crescite economiche e estrattive sono state, in parte sono fuori controllo, in parte sono state contenute, no? Però quello che è particolarmente interessante della, chiamiamola convenzionalmente postmodernità e non più modernità, è che in questi anni abbiamo visto in maniera massiccia e in particolare per bocca della persona più potente del mondo, cioè il Presidente degli Stati Uniti, espresso quello che è uno dei primi, delle prime definizioni anche lì della teoria psicanalitica, no? Freud parlava di Verneinung, l'inglese è denial, e per fortuna adesso su un'altra grande pubblicazione medica internazionale, il Lancet, si comincia a parlare della possibilità che questa categoria di denial, che finora era applicata solo alla psicanalisi e ai possibili deliri individuali, no, sia connessa a questi deliri politici che portano gli Stati Uniti e il resto del mondo più vicini alla soglia della catastrofe. Io ricordo una frase di Trump che mi ero annotato durante un viaggio negli Stati Uniti: il cambiamento climatico, no, è un'invenzione cinese introdotta per danneggiare l'American Manufactory, no? Una lettura tra l'altro cospirazionista, cosa che mi ha interessato perché ritengo che un'altra categoria clinica che dovrebbe uscire dall'utilizzo solo individuale è quella proprio del delirio paranoico, e la diffusione delle cosiddette teorie cospirative è proprio una diffusione, un contagio psichico che ci riguarda e forse non del tutto a caso è contemporaneo a quest'epoca di contagi anche virali.
Assolutamente merita qualcosa di clinico tutto quello che ci è capitato nel periodo di Trump, e direi a proposito di denial anche quello che sta succedendo nel passaggio da un presidente al prossimo. Speriamo che tutto questo si risolva, almeno perché la matematica ormai è talmente a favore del prossimo che il precedente può negare quanto vuole.
Vorrei è a favore del denial, commento... è a favore del denial, per
appunto,
quello che...
No. Appunto. Vorrei sapere se la Tuscia ha voglia di fare un commento sul digitale come opportunità, come questo è il contesto, no, della Biennale della Tecnologia. Tecnologia è vista criticamente, ma indubbiamente è uno dei temi essenziali di questo contesto. Vi segnalo che se noi non abbiamo purtroppo in questa piattaforma l'applauso e il senso di cosa sta facendo il pubblico di quello che diciamo, però vi posso dire che uno degli indicatori è l'arrivo di domande, e ne stanno arrivando parecchie. Io ne ho ancora una da farvi dopo questa e poi vi sottoporrò le curiosità del nostro gentile pubblico. Latouche.
Sì, grazie. Allora, il digitale, o ciò che chiamo la rivoluzione numerica, non si deve giudicarla in astratto. Naturalmente sembra un'invenzione geniale, un sottoprodotto è il fatto che possiamo collegarsi oggi, malgrado la pandemia. Ma si deve ricordare già all'inizio questo dialogo di Platone, fantastico, Fedro, nel quale, a proposito dell'invenzione da parte del Tot, il dio egiziano, che ha inventato la scrittura, e il re Tammuz, e Tammuz dice a Tot che questa invenzione della scrittura porterà gli uomini a perdere la memoria. Bon. Allora, tutte le invenzioni hanno un lato positivo, ma anche un lato negativo. Ma il problema con il digitale è che non abbiamo deciso di entrare in questa in questo cambiamento antropologico, perché siamo diventati homo oggi degli uomini numerici, siamo stati un cambiamento veramente sotto l'imperialismo, se non la dittatura dei GAFAM, va detto Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Allora si vede che questo è molto pericoloso perché porta alla virtualizzazione della vita, che perdiamo il contatto con il reale, ciò che aveva bene analizzato il sociologo Jean Baudrillard alla fine della sua vita. E poi siamo di fronte a questa fuga in avanti. Ora in Francia abbiamo un grosso dibattito sulla la 5G, perché si dice che con la 5G si può passare all'internet degli oggetti, si può avere un frigidario connettato che deciderà di comprare qualcosa, eccetera. Ma si dice che così potremo risparmiare l'energia. E questo è una bugia, perché se con la 5G si sarà ancora più consumo di energia, eccetera. Allora siamo in questa logica infernale di una fuga avanti, che è una tecnica che chiama sempre più, una tecnicizzazione che va sempre più avanti, senza porre dei limiti. Questo non si può giudicare il digitale in sé, non si sa se si può riappropriarsi, reincorporare la tecnica dentro il sociale, dentro il politico. Questa è una grande sfida, perché a proposito di questo dibattito in Francia sulla 5G, c'era si doveva fare uno studio, era previsto, che deve studiare se c'è un pericolo con le onde elettromagnetiche, eccetera. E il rapporto su questo studio deve venire fra alcuni mesi. E come si chiama, conferenza democratica che è stato organizzato da Macron, che 150 cittadini, non mi ricordo più il numero, che si sono riuniti, hanno fatto delle proposte e hanno chiesto di non lanciare la 5G prima che conosciamo il rapporto. Ma finalmente i lobby hanno imposto finalmente senza deciso democratico, di imporre già, di fare già questa 5G. E questo è tipicamente un esempio tipico di questa dittatura della tecnoscienza sulla società.
Vi vorrei portare su un commento a un tema che è stato molto importante fino al coronavirus, e a questo punto si è moltiplicato in grandissima dimensione. Fino all'anno scorso, per esempio in Italia, ma non solo, anche negli Stati Uniti e nel resto d'Europa, un buon 5% della popolazione rifiutava i vaccini, considerandoli malevoli nella salute e non considerando il fatto che i vaccini dovrebbero servire per migliorare le condizioni collettive. La logica con la quale chiedevano di non vaccinare i figli era che si dichiaravano convinti che la libertà personale di decidere fosse estendere anche a questo. Io credo che non devo vaccinare i miei figli e la collettività deve lasciare che io possa decidere per me questo. La mia illimitata libertà di decidere deve non essere limitata dalla collettività che mi chiede il vaccino per i figli. Ovviamente questo poi quest'anno è diventato la negazione dell'importanza dell'epidemia e tante altre cose. E adesso però non aspettiamo altro che un vaccino per uscire da questa incubo. Zoya, come mi aiuta a spiegare il rapporto tra questo individualismo che diventa negazione del valore della collettività questo rapporto con la scienza così complesso e questa esperienza di quest'anno rispetto a quella situazione?
Ma c'è un dose di individualismo, un tasso di individualismo che si potrebbe quasi formulare una legge, è sempre superiore a quello che ci aspettiamo. Anche tutti quelli che dicono ci vorrebbe una tassa di questo o di quest'altro tipo, poi sono facilmente i primi che spostano, non la pagano. Quindi questo è il principio della sfuggevolezza individuale, ovviamente particolarmente marcata in un paese a tradizioni di questo tipo come l'Italia. Uno. Due, c'è quello che interessa ovviamente sempre lo psicanalista, un basso livello di consapevolezza. Quello che andrebbe accentuato è il livello di consapevolezza delle cose. Faccio un esempio: un paziente a cui avevo chiesto, siccome ci siamo lasciati col lockdown, c'erano dei discorsi in sospeso, siamo rimasti con l'accordo e lui mi avrebbe scritto sul dibattito che teneva con suo figlio circa il futuro di questo secolo e il senso che aveva di avere a loro volta dei figli alle nuove generazioni, cioè per lui diventare nonno. Lui mi ha risposto appunto con il contenuto dei dibattiti della giovane generazione che vuole diventare genitore a loro volta, sui pericoli del cambio climatico, descrivendo al tempo stesso come questo avveniva in un giardino dove stavano cuocendo della carne alla carbonella. Ora, le due cose, no? L'alimentazione carnea e la carbonella sono fra i primissimi. Il livello di consapevolezza anche nelle persone più, questa è proprio una persona che ha scritto anche in tante occasioni di ottimo livello culturale, ma è sempre più... siamo sempre un gradino più in giù di quello che riteniamo, soprattutto quando si tratta di giudicare noi stessi. Del resto è il principio della psicanalisi tutto questo. Nel dubbio pensiamo sempre, ammettiamo di essere inconsapevoli.
Certo. Latouche vuole commentare sul vaccino, l'attesa messianica del vaccino per uscire da qui, o quello che pensa possa significare il rapporto tra la scelta individuale di vaccinarsi e il valore per la comunità?
Naturalmente questa opposizione tra l'individuo e la comunità è sempre un problema fondamentale. Il dibattito sul vaccino nasce anche perché ci sono ragioni scientifici che i vaccini hanno un potere limitato, per esempio per il vaccino sull'influenza si sa che è efficace solo al 50% e per i vecchi come sono io solo 30%, anche se è più necessario per noi che per i giovani. E allora soprattutto almeno c'è una mancanza di fiducia quando ci sono i governi che dicono che si deve fare il vaccino perché si sa che qualche volta hanno detto delle bugie come per le maschere in Francia eccetera. Allora questo fa parte della crisi della democrazia. Se il popolo, se i rappresentanti del popolo decidevano che si deve vaccinare per proteggere tutti, non ci sarebbe da anche se un individuo pensa che lui non lo vuole, deve accettare la decisione collettiva. Il problema è che accettare una decisione di tecnocrati che molto spesso si sbagliano e che vogliono ingannarci è più problematico. Questa è la cosa che dovrebbe... E allora, per il vaccino che tutti aspettiamo, naturalmente, come questa pandemia diventa insopportabile, si pensa che se qualcuno non dice questa è la soluzione, allora tutti vanno verso questa soluzione, anche se ho qualche dubbio sull'effetto miracoloso di questo vaccino che non si conosce ancora e che probabilmente dovremo aspettare ancora per un po' di tempo.
Dubitare dei miracoli è sempre saggio, questo siamo d'accordo. Vi passo un po' di domande del pubblico, perché siamo in chiusura, abbiamo ancora 11 minuti, è stato un tempo che è volato, grazie ancora una volta ai nostri due interlocutori. Scelgo una domanda per Zoya. In Cina, dice Dante, in Cina hanno provato a bloccare il meccanismo del desiderio impedendo alle coppie di avere più di un figlio. Ai nostri occhi di liberali questo appare inaccettabile. Mi pare più probabile assecondare i nostri desideri atavici cercando di colonizzare Marte. Che cosa ne pensate? È la solita hubris?
Sì, io penso che questa sia una come altre hubris del governo cinese, anche se penso che come in tutte le politiche ci vorrebbe un po' di flessibilità. Questa più che altro è stata una politica adottata senza flessibilità. Ci sarebbe voluta un po' di possibilità di opzione con forti incoraggiamenti o scoraggiamenti, per esempio di tipo economico, perché il potere questo può fare per indirizzare le cose. Quello a cui non si pensa è che ho toccato direttamente, avendo lavorato abbastanza in Cina, è un altro tipo di sofferenza, e cioè il fatto che di fatto i secondi figli ci sono stati, la Cina è piena di secondi figli, solo che venivano mandati nelle campagne e poi finanziando indirettamente, diciamo dalle città, mandati nelle campagne, pagando ai contadini che hanno la possibilità di mantenere con cifre irrisorie, eccetera. Ma questo ha generato delle situazioni psicologicamente devastanti per gli altri figli, per il primo figlio. Insomma, a me è capitato di avere in analisi dei primi figli che erano gelosi di questi altri figli e figli nascosti invece che viceversa. Questo è stato comunque devastante. Ecco, si poteva applicare qualcosa di simile, penso che sia necessario in situazioni come quella della Cina o dell'India, che l'ha applicato troppo poco, ma all'interno di una forbice in cui gli stimoli legali vanno contemperati con quelli economici o di altro tipo. Non può essere un divieto assoluto.
Infatti io cito a questo proposito, mi viene voglia di farlo, questo libro di Zoya, Al di là delle intenzioni etica e analisi, dove con enorme coraggio Zoya ci racconta del fatto che alla fine dei conti bisogna cercare le grigie e trovare i modi con i quali si mettono d'accordo le opposizioni, le antinomie, piuttosto che coltivarle. Ma la prossima domanda invece è per Latouche. Non è questo il contesto per parlare di politica, ma quindi la domanda va colta nel suo senso strutturale, storico, ma Vittorio Bertola ci dice: 15 anni fa in Italia è nato un movimento politico apertamente ispirato all'idea della decrescita. Tuttavia, giunto al potere, esso ha presto abbandonato tali idee e abbracciato la crescita e le grandi opere. Significa che è impossibile fermare la spinta alla crescita da dentro il sistema? Quindi è una domanda che non le chiede di commentare il Movimento 5 Stelle, ma di commentare se il potere mangia qualunque cosa.
Il problema è che c'è sempre l'illusione è la cosiddetta presa del potere, come diceva il grande comandante, subcomandante Marcos, quello che ha lanciato il movimento del neo-zapatista nel Chiapas. I rivoluzionari pensano sempre prendere il potere, ma sono alla fine presi dal potere. E questo è anche ciò che è accaduto ai Verdi in Francia, al Movimento 5 Stelle in Italia, naturalmente, che è molto difficile partecipare al potere e al medesimo tempo domare questo potere. Vengo soprattutto perché oggi il potere non è più nel politico, ma nell'economia. Sono le 100 imprese transnazionali più forti che dominano il mondo, e tutti i governi sono marionette, delle
sì, burattini, burattini, delle marionette, si dice anche in italiano,
come del GAFA, ma non solo del GAFA. E allora, di fronte ai lobby quasi impossibile, non è totalmente impossibile, ci sono qualcosa che si può fare, ma molto difficilmente. Si vede anche in Francia, per proibire questi pesticidi neonicotinoidi che uccidono gli api, era proibito, poi subito il B delle betrave, dell'agricoltura, eccetera, di fronte a un virus, una malattia, che avevano tutto il tempo di cercare prima la soluzione, non l'hanno cercato, e ora che succede, hanno imposto di riutilizzare questi pesticidi. È un disastro.
Ecco, Carlo chiede, siamo qui nella tecnologia, quindi anche con questo esempio di Latouche, Carlo chiede, non dovrebbe essere limitato lo sviluppo della robotica? Oltretutto lega questo alla questione delle grandi compagnie come Amazon, eccetera, ma anche al futuro del lavoro e dell'economia normale delle persone. Lui si domanda se dovremmo limitare lo sviluppo della robotica, e voi cosa ne pensate?
Beh, penso che normalmente tocca, in una società che sarebbe veramente democratica, tocca al popolo di decidere se vogliamo utilizzare dei robot per fare il lavoro e sviluppare l'ozio, il tempo libero, ridurre gli orari di lavoro. Ma il problema è che l'intelligenza artificiale e i robot sono tra i mani delle imprese transnazionali che non vogliono ridurre il tempo di lavoro, ma imporre ai lavori sempre, perché di sicuro l'uso dei robot non farà diminuire gli orari di lavoro, cercheranno, svilupperà la disoccupazione, ma continuerà a imporre degli orari pazzeschi.
Siamo proprio agli ultimi 2 minuti, Zoya, una bella domandina del tipo ci vuole un'altra oretta, viene da Matteo Bulgini, che si domanda se nell'analisi di quello che è successo in questi ultimi 40 anni, oltre alla vittoria del neoliberismo, non ci sia da meditare sulla difficoltà della sinistra di definire il suo percorso, dal punto di vista politico immagino ci sia molto da dire. Mi domando se dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista di una persona che va a cercare qualcosa che spiega, come dire, le pulsioni di sofferenza e i tentativi di mettere in il sentimento, la razionalità, l'irrazionalità, quella storia lì sia una storia di irragionevolezza oppure una storia di semplice conquista del potere, di trasformazione in qualcosa di nuovo, di diverso.
Ovviamente uno dei compiti che si è data la sinistra negli ultimi decenni è combattere la continua deriva verso l'individualismo. Si potrebbe dire che l'individualismo sta nel rimosso, no? C'è una negazione dell'individualismo che purtroppo è una terribile caratteristica umana, e quindi poi quello che succede è che la sinistra dappertutto e in tutte le epoche tendenzialmente è più divisa della destra, è più cioè l'individualismo all'interno di ciascun capo partito e capo corrente è in qualche modo più forte che all'interno dei capi della destra, evidentemente, e salta fuori, no? C'è anche qui un ritorno del rimosso. Poi tutto questo si collega col problema dei limiti che abbiamo discusso fino adesso, e dipende sempre se mai sia esistita nella storia umana una situazione auspicata in cui, non so, i consigli di fabbrica, ci sono anche i sindacati, o okay, che avessero tanto potere da poter influire sulla introduzione di robot in una fabbrica o no. Credo che questo non possa avvenire nel mondo capitalista, liberal capitalista, mettiamogli due aggettivi perché per fortuna c'è anche questo, no? Di oggi, e certamente nel maggior rappresentante della sinistra a suo tempo, l'Unione Sovietica, non è esistito, nel senso che per esempio l'Unione Sovietica a un certo punto è crollata anche per insufficiente applicazione delle tecnologie, no? Una macchina così semplice come la fotocopiatrice, che diamo tutti per scontata, era vietata alla fine nel 1990, quando l'Unione Sovietica più o meno è crollata, no? Perché era dall'alto che impedivano le espressioni poi individuali.
Troppi limiti, anche c'è un limite anche ai limiti, insomma. Grazie a Serge Latouche e a Luigi Zoia, abbiamo terminato il tempo, io starei qui ancora per 2 ore, ma temo che la regola è il limite, in questo caso non possiamo romperlo, quindi ancora grazie ai nostri ospiti che hanno arricchito la Biennale Tecnologia con questa loro generosa contributo. Ci vediamo noi con David Weinberger tra un paio d'ore qui alla Biennale Tecnologia. Arrivederci.
Arrivederci.
Grazie Luca. Arrivederci.